Fiamme viventi. Nell'amore di due creature si nasconde il nome stesso di Dio. Di Monsignor Serafino Parisi, vescovo di Lamezia Terme. C'è un segno indelebile nella persona umana che, attraversando tutti i luoghi e tutti i tempi, armonizza in un unico intreccio l'opera creatrice di Dio e il dono dello Spirito Santo. Queste trame d'amore che generano la comunità dei redenti significano e indicano la presenza di Dio nel mondo e nella storia, resa personalmente visibile dal Logos incarnato, Cristo Gesù. Nel libro della Genesi, nel contesto della narrazione delle origini, ci sono due racconti della creazione provenienti da tradizioni diverse. Il primo racconto della creazione confronta Genesi 1:1-2:4a, che è il più recente, VI secolo a.C., ed è riconducibile al codice sacerdotale, colloca l'uomo all'apice di tutto il processo creativo. Il secondo confronta Genesi 2:4b-3:24, di fonte Yavista, più antico del primo, pone l'uomo fatto dal suolo dentro un giardino da coltivare e da custodire. In questi racconti vengono intrecciati elementi mitici, epici e storiografici, quasi sempre in un'argomentazione di tipo eziologico, cioè che ricerca, procedendo a ritroso, le cause di quanto si osserva, presenti nelle visioni cosmogoniche del vicino Oriente antico che, inseriti nel tessuto biblico confessionale, producono una interessante originalità sul tema della creazione dell'uomo e sul senso della sua presenza nel mondo. Il primo racconto descrive la creazione dell'uomo come effetto di una precisa determinazione divina. Il testo ebraico esprime questa deliberazione con l'uso del plurale. Facciamo l'uomo. Genesi 1:26. A questo primo aspetto segue la sottolineatura della centralità dell'uomo fondata sulla immagine di Dio e la somiglianza con Lui. L'uso simultaneo dei termini selem, scultura, statua, immagine, e demut, somiglianza, parola che lascia intendere una differenza rispetto a Dio, ossia un limite, indica la grande dignità e potenzialità dell'uomo dentro la sua costitutiva finitudine. In questa visione antropologica che chiarisce, tra l'altro, la posizione dell'uomo nell'ambito della creazione, si colloca il mandato di Dio, confronta Genesi 1:28, a voler significare che la specifica funzione dell'uomo nell'economia della creazione è quella della partecipazione a una potestà regale. Dio, conferendo all'uomo quella sua autorità con la quale aveva dominato il caos primordiale, lo pone come sostituto della sua presenza attiva nei confronti del creato. A questo testo si unisce l'altro racconto, confronta Genesi 2:4b-3:24, secondo cui all'uomo, Adam, creato dalla polvere del suolo e collocato nel giardino per coltivare e custodire, viene affidato un compito culturale, la custodia responsabile dell'ordine creato. Tutto ciò, tuttavia, l'uomo non lo farà da solo. In Genesi 2:18-25 si parla della creazione della donna. In tal modo l'uomo, superata la sua condizione di solitudine, avrà di fronte a sé una donna. Nella consapevolezza delle differenze, maschio e femmina dovranno ora completarsi senza perdere le caratteristiche della loro rispettiva singolarità, pur essendo chiamati a ricomporre quell'unità originaria che si esprime nella profonda reciproca appartenenza e nell'essere una sola carne. In questa unione di vita si realizza quel mandato originario di riproporre la presenza di Dio nel mondo. Su questa linea si trova anche un altro brano del Cantico dei Cantici. Questo libro poetico colloca i due innamorati all'interno di un giardino che richiama quello dell'Eden. I due protagonisti, un uomo e una donna, affascinati l'uno dell'altra, si perdono e si ritrovano in lunghi e appassionati dialoghi d'amore. Il cantico raccoglie il linguaggio tenero e passionale dei due innamorati, ma anche i giochi del nascondersi e dell'incontrarsi, le passeggiate e gli inseguimenti sulle colline e tra gli alberi, e poi l'incontro in un abbraccio infinito tra due persone che si rispettano, si cercano e che vivono un amore insaziabile come la morte. Confronta Cantico 8:6. Il paragone tra morte e amore, presente anche in altre culture, afferma la forza della relazione di comunione tra i due. Nel brano conclusivo di questo poema d'amore, dunque, c'è un'espressione criptica certamente ambivalente. Si dice che le vampe dell'amore sono vampe di fuoco che le grandi acque non possono spegnere, né i fiumi travolgere. Le fiamme di questo amore sono fiamme vive, oppure fiamme di Yah. Confronta Cantico 68:6-7. Le traduzioni sono ambedue possibili. Nel caso di Yah, abbreviazione di Yahweh, qui ricorrerebbe per l'unica volta il nome divino in tutto il libro. Nel caso di fiamme viventi, verrebbe giustificato il fatto che nulla può spegnere l'amore. Si può ritenere che l'autore sacro abbia sapientemente prodotto questa ambiguità, per significare che, come il velo che copre il volto dell'amata che deve essere svelato per renderne possibile la visione, così, nell'amore delle due creature, si nasconde il nome stesso di Dio. Dentro la loro storia d'amore e attraverso di essa, il mondo può vedere Dio stesso presente e all'opera. In questa simbolica nuziale che attraversa tutto il cantico, prende forma la parola rivelatrice. Su questi modelli antico-testamentari è possibile leggere la testimonianza degli sposi cristiani, per l'azione dello Spirito Santo ricevuto nel battesimo e operante per il sacramento del matrimonio, come profezia, quella che fa cogliere la presenza di Dio nel mondo per mezzo della storia d'amore di due persone attraverso l'incanto della relazione tra due credenti. Così gli sposi sono costituiti profeticamente come un quinto Vangelo.